Domani comincia il tempo d'avvento e leggeremo il famosissimo brano di San Marco, nel quale Gesù dice di rimanere in attesa, no? Dice: vegliate, non saprete quando il padrone di casa ritornerà. E infatti, ovviamente, questo è il motivo per cui la Chiesa ci fa leggere domani questo brano, perché il tempo di avvento è il tempo dell'attesa, infatti, propriamente è il tempo mariano per eccellenza. In genere si pensa che il tempo mariano per eccellenza sia il mese di maggio, ma in realtà il tempo mariano per eccellenza è il tempo dell'avvento, proprio perché Maria è la donna dell'attesa. E quindi, siccome nel tempo d'avvento la Chiesa sottolinea particolarmente questo aspetto dell'attesa, che in realtà non è un aspetto soltanto del tempo di avvento, no? Ma tutta la nostra vita è un noi la viviamo nell'attesa della venuta di Gesù Cristo. E allora mi chiedevo, almeno proprio personalmente per me, che cosa può essere importante in queste prossime settimane che ci separano dal Natale. Perché l'attesa dell'avvento ha due aspetti, no? Che sono la venuta di Gesù a Betlemme e poi la venuta di Gesù alla fine dei tempi. Allora, mi sono venuti in mente quattro momenti molto semplici per sviluppare questo tempo dell'attesa. Il primo momento è una cosa che, se ci pensiamo, tutti sappiamo, forse non ci abbiamo mai pensato bene, e cioè che nel Vangelo nessuna donna rifiuta Gesù, cioè tutte le persecuzioni di Gesù vengono sempre da maschi, eh? Non c'è nessuna donna contro Gesù. Mentre Giovanni Battista ha contro di lui Erodiade, tanto per dirne una, invece ecco, Gesù non c'ha contro di sé nessuna donna, anche la moglie, per dire, la moglie di Pilato è dalla parte di Gesù, no? Ecco, la moglie dell'amministratore di Erode è dalla parte Susanna, no? La moglie dell'amministratore di Erode è dalla parte di Gesù, e così via. Cioè non c'è nessuna donna contro Gesù. E d'altra parte, tranne l'eccezione di Nicodemo, nessun fariseo è a favore di Gesù. Ecco, quindi questa è la prima, chiamiamola così, prima icona, no? Come direbbe Papa Francesco, nessuna donna è a favore di Gesù, nessun fariseo è contro Gesù. Scusate, nessuna donna è contro Gesù, tutte le donne sono a favore di Gesù, nessun fariseo è a favore di Gesù, tutti i farisei sono contro Gesù. Questo sarà un caso? Io direi di no. E ecco il secondo passaggio, penso subito alla vicenda raccontata nel capitolo 7 di San Luca, dove c'è questa donna peccatrice che unge i piedi di Gesù e c'è il fariseo Simone che appunto che rimprovera nel suo cuore Gesù se sapesse che genere di donna è colei che lo toccano. Ecco, vediamo che in questa situazione proprio si vede, ecco, è cristallizzata questa frase che ho detto, questa donna, non sappiamo come. Chiaramente sono tante possibili spiegazioni. Comunque questa donna è a favore di Gesù, questa donna peccatrice è a favore di Gesù, questo fariseo Simone è contro Gesù. E per capire meglio il perché, possiamo andare al Venerdì Santo, dove abbiamo che le donne, naturalmente, non hanno nessun problema a toccare il cadavere di Gesù. Sappiamo che questo per noi è una cosa culturalmente distante, no? Però per gli ebrei toccare un cadavere era un fatto impuro, quindi non si poteva fare. Tanto più non si poteva fare durante il giorno di Pasqua, tanto più quel sabato, era dopo le 3 del pomeriggio, era già sabato, no? Sabato Santo. E tanto più non lo potevano fare dei sacerdoti, e non lo potevano fare. E invece cosa succede? Che abbiamo, appunto, proprio appunto l'unico sacerdote, che dicevo l'eccezione, scusate, l'unico fariseo, dicevo l'eccezione, l'unico fariseo che è a favore di Gesù, Nicodemo. Con lui c'è anche Giuseppe d'Arimatea, si potrebbe discutere se Giuseppe d'Arimatea fosse o meno fariseo, il Vangelo dice soltanto che era del Sinedrio, quindi potrebbe anche non essere un fariseo. Comunque, insomma, se non è soltanto uno, sono due, ma non cambia molto. Però fanno esattamente la stessa cosa, cioè che cosa fanno? Toccano il cadavere di Gesù, quindi vanno contro la legge, cioè ma che cosa fanno vincere? Fanno vincere la persona, fanno vincere il corpo contro la legge. E quindi viene fuori il quarto passaggio, che poi è la spiegazione di tutto, no? Quello che anche c'è in Luca 7. Che cosa? Cioè che Gesù guarda quella donna, quella peccatrice, guarda la sua sofferenza, e invece Simone non guarda la sofferenza della donna, ma guarda la legge, cerca di mettere quella donna dentro la legge, i conti non tornano, e quindi dice che genere di donna, sapesse Gesù che genere di donna è quella che la tocca. E quindi ecco, per me c'è il proposito di questo avvento, è molto semplice, è che vorrei guardare durante questo avvento prima la sofferenza del peccato. Molte volte quando si fanno questi discorsi di misericordia, no, che facciamo soprattutto quando c'è Papa Francesco, c'è sempre qualcuno che, magari poi si fa l'esempio dell'adultera, no? E allora poi c'è sempre qualcuno che dice, però sì, poi Gesù ha detto a quella donna, gliel'ha detto, vai, non peccare più, insomma gliel'ha detto, perché poi bisogna dirlo anche il peccato, l'ha detto. Scusate, faccio la voce così perché altre volte sono veramente scocciato da queste ripetizioni. Quindi l'ha detto, benissimo. Allora, Gesù dice, vai, non peccare più, perché prima ha guardato la sofferenza. Invece Simone, fariseo, tutti gli altri guardano, non guardano la sofferenza, guardano la legge. Cioè, si può anche arrivare alla legge se prima si passa per l'amore, che è guardare la sofferenza. Gesù non guarda mai, quando gli viene davanti una persona, non guarda mai la legge, ma guarda sempre la sofferenza. È ovvio perché? Perché la sofferenza è causata, in ultima analisi, dal peccato originale, cioè dal demonio, no? E quindi Gesù è contro il demonio, ma non è, invece la legge sappiamo che è semplicemente, come spiega San Paolo, un tutore, no? Una cosa che aiuta in questa fase della vita. Ecco, quindi in questo tempo di avvento io cercherò di guardare questo, ancora di più guardare prima la sofferenza e poi il peccato. Buona domenica, buon avvento e pregate per me.